Il Signore sia con voi.
Con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù, vedendo le folle, salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché è grande la vostra ricompensa nei cieli. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Questa è la chiave di lettura di tutta questa celebrazione, questa solennità che noi facciamo, contempliamo oggi. E sarebbe la chiave per entrare in questa beatitudine, come ha recitato il Vangelo di Matteo, ma è anche la difficoltà per noi di capire poi operativamente cosa voglia dire. Diceva la seconda lettura, se avete ascoltato, tratta prima lettera dell'Apostolo Giovanni, diceva: chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso, come prima ancora. Sappiamo che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Chiunque ha questa speranza in lui purifica se stesso come egli è puro. Adesso sarebbe opportuno, no? Porre un quesito, anche se non ne supponiamo la risposta, ma tu lo sai cosa vuol dire? Te l'immagini? Cosa potresti fare per essere puro come è puro lui, cioè il figlio di Dio? La prima cosa che ti viene in mente è che tu non sarai mai puro come lui, credo, no? E questo è il motivo che ci fa ritenere che tu la purezza del figlio di Dio non la conosci. Ma come è possibile che uno che è Dio, che è la prima parola che il Dio creatore ha pronunciato, il Verbo di Dio, quello di cui Giovanni dice: in principio era il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Com'è possibile che questo Verbo prenda la natura umana? Ti immagini che discesa che fa per assumere la natura umana? La natura umana vuol dire quella che tu conosci bene, quella della pesantezza del corpo, della pesantezza delle passioni, tutto quello che ti riguarda, la pesantezza dei giorni, per carità, anche le cose belle, non... però tutta la nostra, anche la fragilità, no? Il dolore, la sofferenza, che lui non ha ricusato peraltro. Uno dovrebbe dire: ma siccome lui è il figlio di Dio, allora lui non ha vissuto quello che abbiamo vissuto noi. No, ha vissuto qualcosa che è infinitamente più grande di quello che vivi tu, perché il dolore del figlio di Dio che muore innocente, tu non te lo immagini nemmeno. Dillo, ammettilo una volta almeno, che se uno ti pesta un piede, tu lo uccidi con il tuo giudizio. Bene, allora il Verbo si fa carne per venirci a dire a tutti quanti che non saremo mai capaci di essere come lui. Ma che disegno cinico di quale Dio è questo? Assume la nostra carne per dire: a me la tua carne mi piace, la tua umanità io l'apprezzo, la desidero, la voglio abitare, voglio che sia l'occasione perché tutti possano conoscermi. E quando ho preso ho approfittato di questa occasione per essere come te, vengo per dirti: guarda che tu non ce la farai mai. Ah no, tu dici, mica a me, no. Ad alcuni dice: no, voi sì, tu Padre Pio, Santa Rita, Sant'Antonio e poi non so quale altre. E tu? C'entri o non c'entri in questa vocazione alla santità? E qua, amici miei, ve lo dico, qualcuno è venuto a mettersi in mezzo, come sempre. Un pensiero serpeggiante è venuto a dirti, guarda, che il problema sta proprio nella purezza. Il figlio di Dio non ha commesso peccati, dunque si è mantenuto puro. Tu li hai commessi, non ti sei mantenuto puro, per quanto ti confessi, mi pare che non ce la fai ancora. Allora qua bisogna dire come stanno le cose, perché il demonio gioca sulla tua ignoranza, per questo viene a tentarti. Qual è il problema della purezza? Il problema della purezza non è quello di stare con le mani trasparenti, magari anche già bucate così si vede dall'altra parte, non è stare con il cuore assolutamente aperto come se tu non avessi manco, non so, come era il senso, il significato della purezza in una chiesa che ci abbiamo alle spalle. La purezza, o se vuoi la purificazione del cuore, la purezza del cuore è la possibilità di vedere il mondo come lo vede il Figlio di Dio. Quindi con tenerezza, con misericordia, con accoglienza, con tutto quell'arco di sentimenti e di disponibilità che promuovono l'altro e non lo giudicano e non lo uccidono. Questa è la purezza di cuore. E i peccati? Ma che c'entra i peccati? I peccati le fai perché stai dentro questa logica in cui tu fai male, quell'altro fa male, quello fa peggio e allora siamo sempre là. Che cosa fa il peccatore? Guarda i suoi amici e gli dice, vabbè, ma tanto lo fanno tutti. E i peccati che confessi quali sono? Sempre gli stessi. Segno che tu una concezione del peccato non ce l'hai. Ma questo è un mondo che non ci appartiene, non ci riguarda. Quello che ci riguarda, che è quello che proclamiamo oggi, è quello che ci chiede di ragionare come ragiona il Figlio di Dio. E tu dici, ma come farò io a ragionare come ragiona Gesù? Se Lui ha preso la tua carne è il luogo, è la condizione, è l'occasione, è l'opportunità perché tu possa parlare, possa ragionare, possa pensare come il Figlio di Dio. E chi mi permetterà questo? Per quanto mi sia sforzato, io non sono riuscito a conoscere le cose di Dio e a camminare sulle sue vie. Mi sembra sempre tutto così, lo potresti dire in coro, difficile. Eppure, qualcuno in me costantemente in qualche modo mi parla, mi avvisa, mi avverte, qualche volta perfino accarezza la mia anima. Qualcuno che non mi giudica mai, che mi rialza quando sono caduto, che mi dà coraggio quando non riesco più a vedere la bellezza nelle cose che vivo, che in momenti come questo che viviamo dà forza alla mia speranza. Questo qualcuno, io me ne accorgo, non sta dentro davanti a me a dirmi sei sbagliato, hai fatto male, stai attento, fai così o non fare così. No, costui sta dentro di me, glielo puoi dire a quel maligno che ti ha sedotto. Qualcuno che sta dentro di me e che mi dice ciò che è buono e che costantemente mi spinge a guardare anche nella realtà dell'altro con un atteggiamento di misericordia e di non giudizio. Costui non mi parla solamente, costui vive in me. Non è il desiderio di vita eterna che tu porti dentro, non è il desiderio di pace e di essere amato che tu porti dentro. Beh, questo desiderio di essere amato solo uno te lo puoi innestare al centro dell'essere e costui è l'amore per eccellenza, è la relazione tra il padre e il figlio, è il dono più grande che noi potevamo ambire, cui potevamo ambire, è lo spirito di Dio. Per questo è detto che non siamo più schiavi, non siamo più prezzolati, ma siamo figli, quelli che vanno in casa del loro padre, aprono tutti i cassetti e prendono tutto quello di cui hanno bisogno, tutta quell'abbondante grazia che ci è stata promessa e ottenuta sulla croce del Figlio di Dio. Allora, chi sono e da dove vengono questi 144.000? Sono quelli che hanno ripensato tutta la loro esistenza, tutte le loro valutazioni sulla logica dell'agnello. Hanno lavato, ed è una figura questa, no? Lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello e l'hanno rese candide. Dunque hanno filtrato ogni pensiero dentro il sangue dell'agnello, dentro la logica della passione, morte e resurrezione per amore del Figlio di Dio e sono usciti fuori purificati, cioè ormai con un modo di pensare diverso. E tu quando sarai così, esercitati. Quando comincerai a non giudicare più, sarai sulla via. Quando comincerai a scrutare la storia dell'altro e a intravedervi questa stessa presenza dell'amore di Dio che parla anche a te, e questo ti impedirà di uccidere l'altro, allora saprai che i tuoi pensieri stanno cambiando, stanno diventando come quelli del Figlio di Dio. E quando ti sarà chiesto qualcosa che tu oggi pensi che sia impossibile raggiungere o operare, e sarai in grado di farlo, saprai che stai entrando nella passione del Figlio di Dio. Sarà la tua Pasqua. Sai la cosa bella? Quando saremo davanti a Lui e lo vedremo così come Egli è, ci faccio arrivare da un'altra parte. Hai sperimentato l'amore, quello vero? Non fare gesti, tanto lo so. Fai bene a rimanere immobile, perché non sai che rispondere. Tu l'amore, quello vero, l'hai desiderato, ma non l'hai mai sperimentato. Più anni c'hai e più sai che non è possibile sperimentarlo. Ma l'amore vero, se lo potessi sperimentare, uno che viene fino a te per amarti veramente, che cosa ti mostrerebbe? Ti giudicherebbe? No. Ti metterebbe in difficoltà? Nemmeno. Ti darebbe cose che non ti piacciono? Manco. Che farebbe allora? Sarebbe per tutto per te. E tu, guardando Lui, vedresti tutte le cose che desideri pronte per te, che poi è quello che vuoi. Dunque vedresti uno che in qualche modo è come te, perché ti capisce, intuisce il tuo desiderio, vuole portarlo a compimento, ti riempie di grazia, non ti giudica, non ti lascia per terra, ti sostiene sempre. Sei tu. Uno che si ami così, sei tu. Ebbene, sapete cosa vedremo quando saremo davanti a Dio? Lo vedremo così come Egli è. Vedremo il nostro volto in Lui. E saremo pieni di stupore, perché il nostro volto, quel giorno, guardandolo sul suo volto, non sarà più l'altro come lo vediamo adesso nel nostro prossimo, è sempre l'altro, troppo vecchio, troppo brutto, troppo cattivo, troppo qualche cosa, troppo immigrato, troppo non so che. No, vedremo il volto dell'altro come vediamo il nostro volto, e sarà gioia piena, senza confini, senza barriere. Questo il Figlio di Dio è venuto a organizzare e a realizzare nella storia. E quando noi pensiamo alla comunione dei santi, ci lasciamo osservare da tutti questi che hanno vissuto con noi e forse vivono con noi, e ci dicono: vale la pena. Non credere a quella voce che ti dice che tu non ci riuscirai. Vale la pena. Senza di me non potete far nulla, attraverso di me, direbbe Gesù, farete ogni cosa. Cose anche più grandi di me, come ha promesso ai suoi apostoli. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai dato un anno intero per contemplare le meraviglie del tuo Figlio e per gustare e godere dei benefici della presenza dello Spirito. Abbiamo contemplato i misteri della grazia. E oggi, insieme a tutti gli angeli e i santi, noi magnifichiamo il tuo nome, la tua volontà, il tuo amore per tutte le generazioni. In questo momento vieni in soccorso alla nostra debolezza. Aiutaci a chiederti ciò che è buono per la nostra vita, per la vita del nostro prossimo, per il regno. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, che ha scelto gli uomini per far conoscere il tuo nome e per manifestare il tuo amore a tutti, abbi cura della tua Chiesa, del Papa Francesco e di tutti quelli che hai chiamato alla vita sacerdotale e religiosa. Per questo gregge ti chiediamo pastori secondo il tuo cuore, pronti a sacrificarsi per un solo amore indiviso, quello alle piaghe del tuo Figlio, alla sua passione, alla sua morte e alla sua resurrezione. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, pur appartenendo al corpo mistico della tua Chiesa, noi l'abbiamo divisa e straziata, giudicata, oppressa in molti modi, dando testimonianza all'esterno di non avere alcuna coesione tra noi, alcuna capacità di perdonarci e di amarci vicendevolmente. Per la grazia di tutti i santi, concedici questo favore, per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, abbiamo chiesto a tutti i nostri amici, che sono anche i tuoi amici, di metterci a riparo dal morbo cattivo che sta intossicando le nostre relazioni. Fa che questo momento di grande calamità si trasformi in una grande occasione. Fa che possiamo passarci per prima noi, che abbiamo conosciuto la bontà della passione del tuo Figlio, senza scandalizzarci. Fa che la nostra offerta, l'offerta della nostra vita, sia per la salvezza di tutti. Per questo ti preghiamo. Padre santo e misericordioso, ti prego per questi tuoi figli. Ti prego per Hermes, del 25° della sua ordinazione diaconale, per il bene che ha fatto e che farà, ma soprattutto ti prego per la sua famiglia, che ricevendo questa grazia ha certamente dovuto sostenerne anche l'onere. Ti prego per tutti quelli che tu hai convocato oggi davanti a questo altare per far loro ammirare la bellezza della vita santa. Mettili a riparo dal pensiero cattivo, guariscili da ogni maleficio, sostienili nei loro sforzi, nella speranza di poter ottenere ciò che tu hai promesso. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore.